rovesci.
Signori, è con immenso piacere che vi presento una donna che chiaramente non ha bisogno di presentazioni. Una grandissima attrice per la prima volta in visita a Londra.
Marilyn, è vero che a letto indossa solo profumo?
Oh. Tesoro, visto che siamo in Inghilterra, indosso solo lavanda inglese.
E questo era un breve passaggio del trailer del film del 2011 Marilyn, in cui si racconta della settimana passata in Gran Bretagna della star americana per antonomasia per le riprese del film Il principe e la ballerina. Benvenuti a questa nuova puntata di Diritti e Rovesci, al microfono Enrica Alberti. Oggi non ci occupiamo di bionde e di more, per rimanere la più famosa della storia come bionde, ma mettiamo in contrapposizione due mondi: l'America contro l'Europa nello scontro bonario che ogni mattina caratterizza Diritti e Rovesci. Come sempre in studio con noi due ospiti e ad entrambi chiediamo uno slogan iniziale. Per l'Europa, Claudio Visentin, giornalista, esperto di viaggi e docente presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università della Svizzera Italiana. Buongiorno.
Buongiorno, eccomi qua. Il mio slogan potrebbe essere questo, che in fondo gli Stati Uniti sono un sogno dell'Europa.
Per l'Europa, contro l'Europa abbiamo l'America, rappresentata da Roberto Antonini, giornalista, collega responsabile dell'approfondimento di Rete 2 e per anni corrispondente dagli Stati Uniti. Buongiorno Roberto, il tuo di slogan.
Buongiorno, allora a me non piacciono tanto le frasi, gli aforismi, dunque non sono molto serio, però c'è uno slogan che riassume uno degli aspetti della vita americana, non per particolarmente piacevole ma divertente. Il mio slogan è questo: una buona cuoca negli Stati Uniti è una che riesce ad aprire una scatola di conserve senza ferirsi.
Questi sono i nostri due ospiti, con loro parleremo di mentalità, di tradizioni, di cultura, di abitudini e di attitudini dei due popoli. Parleremo naturalmente di alcune caratteristiche, perché è inimmaginabile riuscire a dire tutto o anche solo dire tanto, ma è il pubblico a fare la differenza di Diritti e Rovesci, per cui vi invitiamo ad inviare un sms al 955, parola chiave Rete 1, oppure il numero per smartphone.
WhatsApp 079 873 9825.
Che cosa sapete veramente o per esperienza diretta degli Stati Uniti e che cosa invece dell'Europa? Che cosa amate o che cosa invece non amate dell'uno o dell'altro continente, parlando di America del Nord? E se poteste decidere dove fare il vostro prossimo viaggio senza avere limiti o senza confine, la vostra destinazione sarebbero gli Stati Uniti oppure l'Europa? Iniziamo con un James Brown del 1986, non poteva essere differentemente questa mattina, per dare il primo spazio all'America. Lui è tornato con questa canzone e non possiamo dimenticarlo mai più.
Oh!
Puntata frizzantissima quella di Diritti e Rovesci questa mattina. I nostri due interlocutori sono iper motivati. Claudio Visentin, giornalista esperto di viaggi, questa mattina difende l'Europa contro Roberto Antonini, giornalista e responsabile dell'approfondimento di Rete 2, che difende l'America, dove ha soggiornato per lavoro per diversi anni. Allora Roberto, partiamo quindi dalla tua di esperienza. Quanto è stato importante, quanto hai appreso per osmosi da questa tua permanenza negli Stati Uniti?
Ma sì, forse può sembrare scioccante a Visentin e i suoi followers, ma ho l'impressione di aver imparato molto, ho apprezzato molto. Io sono stato a Washington DC, che è una città un po' particolare, la capitale naturalmente, è un po' europea per certi versi, bisogna ammetterlo, ma soprattutto vivendo lì ci si rende conto di tanti pregiudizi che ci sono. Io potremmo scambiarci ruoli, io e Claudio Visentin, credo, tra il serio e il faceto questa trasmissione. La cosa importante da dire sugli Stati Uniti è che spesso sono un po' un continente ignoto e vengono visti attraverso soprattutto dei pregiudizi più che dei giudizi basati sui fatti. Dunque hanno molti difetti certamente, alcune cose, alcuni pregiudizi sono veri, però c'è tutta una realtà ricchissima che si tende ad ignorare. Non è un mondo piatto, è un mondo molto, molto complesso e variegato.
Ok, e tu personalmente da che cosa, quindi quali pregiudizi hai superato vivendo lì, e quindi che cosa hai da cosa ti sei fatto influenzare personalmente, visto che è necessaria l'esperienza diretta per poter poi esprimere un giudizio?
Sì, certo, uno dei pregiudizi è per esempio che c'è una vita culturale intellettuale povera rispetto all'Europa. Non è assolutamente vero, a tal punto che le migliori università in questo momento sono negli Stati Uniti, e le università sono in crisi quasi ovunque in Europa, molto meno in Svizzera, ma se pensiamo all'Italia e alla Francia per esempio sono in crisi, per cui viviamo un po' con questo retaggio del passato in cui ci picchiamo di cose che non esistono più. Gli Stati Uniti stanno guardando in avanti, c'è anche un mercato per esempio del lavoro che è paradossalmente più dinamico di quello europeo, c'è una disoccupazione più bassa, tutte cose che alcuni non vogliono vedere. Naturalmente ci sono tantissime ombre, non è un paese facile, è un paese anche molto violento, individualista eccetera, però degli aspetti estremamente positivi, c'è un comunitarismo molto forte che si sta perdendo invece in Europa, e c'è anche uno stato sociale, spesso lo si ignora, ma andando abbastanza regolarmente a Parigi mi rendo conto che ci sono più homeless a Parigi che per esempio a Washington, e questo va un po' contro quanto pensiamo normalmente sugli Stati Uniti.
Primi pregiudizi che sono stati superati da parte di Roberto Antonini per la sua esperienza diretta per difendere l'Europa. Abbiamo Claudio Visentin, il quale ha detto: Roberto, potreste tranquillamente scambiarvi i ruoli. Nel suo di caso, qual è l'esperienza quindi, e quali sono i pregiudizi che secondo lei gli americani hanno sugli europei?
Beh, diciamo, la mia esperienza intanto è stata quella, è stata l'esperienza di un viaggiatore che viaggia poco, no? Gli americani hanno inventato il viaggio on the road, il viaggio che parti e poi, questa è un'altra loro, Kerouac, una loro grande scoperta, che parti e poi scopri stava facendo l'interesse del mondo. Io non sono così, parto solo quando ho una domanda forte che non posso, a cui non posso rispondere a casa, e spesso la risposta a queste domande le trovo sorprendentemente vicino. Cioè l'Europa è così incredibilmente ricca, per cui ogni isola, ogni regione, ogni città, ogni piccola realtà ha un'identità forte e diversa dalle altre. Quindi a una certa età della vita in cui sono entrato, diciamo, cerchiamo più la risposta a domande personali che non a grandi domande sociali, forse, che sono quelle dei 20 anni e dei 30 anni. E devo dire che da questo punto di vista l'Europa è superba, questa ricchezza e varietà è assolutamente impagabile. Poi certo ci sono gli stereotipi, ma il solo paese al mondo che subisce più stereotipi degli Stati Uniti è la Svizzera.
Noi siamo
il paese, e sono due paesi che si assomigliano molto per certi versi, ed è questa una delle ragioni che mi fa amare dal punto di vista istituzionale gli Stati Uniti. La Costituzione svizzera del 48, dopo la guerra del Sonderbund, si basa su quella americana, dell'indipendenza americana. È uno Stato federale che si basa sul principio, adesso è un po' tecnico, di sussidiarietà tra gli Stati e il governo federale, che permette dunque uno Stato federale, un'autonomia, e che in fondo fa funzionare abbastanza bene la Svizzera, abbastanza bene gli Stati Uniti da questo punto di vista.
Allora, il pubblico di Rete 1 sta già prendendo posizione, ci scrivono: Europa, non abbiamo niente da imparare dall'America, ci scrive Lia. Adesso li teniamo lì, poi li commentiamo, e poi preferisco l'Europa per non correre il rischio di fare americanate. Anche questo è un concetto veramente molto ricco. Abbiamo Mirko che ci dice quindi nel conteggio attuale come si posizionano i nostri ascoltatori nei confronti della richiesta di questa mattina, che vede contrapposta Europa contro America.
Allora, l'America in questo momento è al 33%, invece è in testa l'Europa con il 67%. Altri altri due messaggi. Elisabetta da Lugano ci scrive: non sono mai stata su un aereo e penso di non farlo mai, quindi non posso che adorare l'Europa e tutte le sue sfumature. Caterina invece da Locarno ci scrive: mio bisnonno e la mia bisnonna, emigranti ticinesi, si sono conosciuti in California e poi dopo qualche anno sono rimpatriati. Nel mio DNA ho l'America e ogni 5 anni devo tornarci. Mal d'America? Forse sì.
Io direi di sì. Allora, tantissimi veramente gli spunti che ci arrivano. Naturalmente abbiamo ascoltato Living in America, sul quale il nostro Roberto Antonini ha avuto qualcosa da ridire. Sentiamo che cosa dirà Claudio Visentin della prossima scelta musicale. Europa, Santana. Allora, sarebbe stato impossibile ridurre, come facciamo ogni mattina, ridurre in una scheda di qualche minuto la storia politico-culturale europea, e per questo abbiamo pensato di proporvi una lettura diversa, cioè dalla nostra Rete 2, uno stralcio del programma Geronimo Arte dedicato alla mostra del Kunsthaus di Zurigo dell'anno scorso, dal titolo Europa, il futuro della storia.
Geronimo. Arti visive con Emanuela Burgazzoni.
L'Europa è troppo grande per essere unita, ma è troppo piccola per essere divisa. Il suo doppio destino è tutto qui. Daniel Fauché. L'Europa è più sana di quanto molti credono. La vera malattia in Europa sono i suoi oppositori. Jacques Delors. La dimensione dell'Europa non è lo spazio che la ridurrebbe a un'appendice della penisola asiatica, ma il tempo, la storia, la tradizione, il passato. Roberto De Mattei.
Quale immagine riassume in sé l'Europa? Fin dall'antichità il continente europeo presenta molte sfaccettature. La complessità politica, sociale e culturale caratterizza da sempre la sua storia. Una molteplicità che la mostra Europa, il futuro della storia, allestita al Kunsthaus di Zurigo, ha voluto interpretare a suo modo. Ma in quale modo? Selezionando oltre un centinaio di opere firmate da una sessantina di artisti moderni e contemporanei, coprendo un arco di tempo che si estende dalla metà del XIX secolo fino ai giorni nostri. Un progetto ambizioso che presenta una ricchezza di stili e linguaggi espressivi con l'obiettivo di stimolare e ampliare la riflessione sui temi legati alla storia europea, inclusa quella di più scottante attualità. Approfondendo temi come la democrazia, l'identità, il concetto di patria, il nazionalismo, la migrazione e la libera circolazione delle persone. La premessa che ha guidato questo singolare allestimento è che l'immagine dell'Europa oggi si riduce troppo spesso ai problemi istituzionali che sta vivendo l'Unione Europea, alla sua crisi politico-finanziaria, ai conflitti. Troppo poco, affermano i curatori, per un continente che ha scritto la storia mondiale. Altra premessa, l'arte, le arti anzi, hanno saputo sempre anticipare in qualche modo indicare una via di pace a una storia, quella europea, segnata anche da regimi, totalitarismi e guerre. Gli artisti hanno testimoniato, sia con la loro vita cosmopolita, sia con le loro opere, una visione transnazionale.
SMS al 955 con dicitura Rete 1.
SMS che i nostri ascoltatori stanno sfruttando, stanno prendendo posizione. Ricordo la modalità alternativa di partecipazione ed è quella del numero WhatsApp 079 873 9825. Sono scatenati e sono veramente, direi che la parola chiave è sfaccettatura e complessità del tema di questa mattina, perché contrapponendo Europa ed America sono talmente tante le esperienze vissute e la lettura che può essere data di due mondi così distanti ma che possono eventualmente incontrarsi, per esempio nell'esperienza che ha vissuto l'ospite che questa mattina difende l'America, avendo vissuto lì, Roberto Antonini, collega responsabile dell'approfondimento di Rete 2, contro Claudio Visentin, esperto di viaggi. Dato che nel frattempo sono arrivati un sacco di SMS, ritorniamo a quello che ci aveva letto prima Elisabetta. Voleva Claudio Visentin ricordare alla signora che ha paura di volare, uno stimolo, facciamo terapia.
Che non vola mai. Cioè, diciamo, Elisabetta ha ragione quando dice che non basterebbe una vita intera per viaggiare l'Europa, appunto. D'altro canto, però, che non abbia mai preso un aereo, no, glielo dobbiamo dire. Elisabetta, vola il prossimo anno, fai un bel volo e poi quando arrivi magari critica tutto, però assolutamente bisogna aprire questa porta verso il mondo.
Altro concetto che ci è arrivato dai nostri ascoltatori è il lamentarsi delle abitudini americane, cioè di fare delle americanate. Forse è un concetto che possiamo spiegare, Roberto Antonini, nel tuo caso, visto che hai vissuto lì. Qual è l'idea nostra dell'americanata? Cioè tutta la cosa, le cose grandi, le cose maxi, cioè questo iper in ogni manifestazione della vita.
Sì, probabilmente c'è anche il concetto di assurdo, no? Le cose che sono grandi, assurde, che non hanno senso. Bisogna dire che sono arrivate tutte in Europa, hanno attecchito molto bene in Europa. Questo dovrebbe preoccupare gli europeisti, dei quali faccio parte, perché sono molto legato al mio continente, l'Europa. Ma quello che volevo dire è che questa è una visione un po' stereotipata, in effetti. È vero che gli Stati Uniti hanno questo, ma è vero che gli Stati Uniti hanno, per esempio, una grandissima cultura che viene spesso ignorata nella letteratura. Claudio Visentin ha citato Kerouac, ma si possono citare centinaia, da Faulkner a Mark Twain a Ferlinghetti, insomma una cultura straordinaria, certo. Nella musica, anche nell'arte visiva. È vero, gli americani non hanno avuto ovviamente Giotto, Piero della Francesca, però hanno avuto, che ne so, Orson Welles e Miles Davis, e dunque questo fa parte del nostro mondo. In realtà non sono dei mondi così slegati, perché Miles Davis fa parte della nostra cultura credo quanto Giotto,
sì, certo.
Può magari scioccare qualcuno.
E poi diciamo, come diceva all'inizio nel mio slogan, appunto, gli Stati Uniti sono un nostro sogno. Non dimentichiamo che la radice degli Stati Uniti è europea. A un certo punto un gruppo di europei che sono uno strano gruppo, sono dei dissidenti, sono degli espatriati, dei contestatori anche. Se andiamo a guardare proprio quel gruppo che col Mayflower va a fondare questo nuovo paese che sono gli Stati Uniti, ci troviamo dentro molto degli Stati Uniti di oggi, un desiderio di purezza, un desiderio di innovare, di rompere vecchi schemi e al tempo stesso una certa inclinazione all'eccesso, al conservatorismo, alla presa di posizione senza discussione, che è anche una parte importante. Però diciamo, la mia tesi di fondo è questa: loro sono una nostra dépendance, diciamo, d'oltreoceano, e quindi inevitabilmente tutto quello che fanno di buono noi lo faremo risalire a queste radici europee.
Hai citato una parola importante che ci viene anche sollecitata dagli ascoltatori. Voi pensate al sogno americano. Io penso alle tante partenze senza ritorno, alle madri e mogli rimaste in patria e alle lettere malinconiche degli emigranti. Europa, scrive e si firma, la madre e nonna di gran parte degli statunitensi. Il fenomeno naturalmente non può non essere considerato sia a prescindere dal Mayflower, per tutto quello che è successo successivamente.
Ah, assolutamente, c'è un momento in cui negli Stati Uniti, diciamo soprattutto negli anni all'inizio del secolo fino al 1921, diciamo così, quando si chiudono in parte le migrazioni, dove 1 milione di persone ogni anno si rivolge agli Stati Uniti. Tra l'altro gli Stati Uniti sono molto selettivi verso l'immigrazione cinese, che respingono sull'altro oceano e accolgono quindi quella europea. Ci sono paesi come l'Irlanda, per esempio, dove il primo immigrato che arriva a New York è una ragazza irlandese, ancora oggi in Irlanda si ammira la sua statua. Quindi ci sono dei legami strettissimi con questa popolazione che è migrata là. C'è Little Italy.
Interessante, ci scrive, il popolo europeo ha cominciato ad indebolirsi quando ha cominciato a riprodurre le abitudini americane e a guardare Dallas. Allora, sull'idea e l'immagine di Dallas ci lasciamo e ascoltiamo Irene Fornaciari e chiediamo di continuare a prendere posizione e a raccontarci la vostra esperienza. La domanda è: Europa o America?
Dalla finestra di casa mia vedo il mondo passare, sci di aeroplani che vanno via, gente che prova a volare, un altro cambio di stagione, la mia estate che tarda ad arrivare. Dalla finestra di casa mia vedo le mogli ingrassare, di chi è tornato già.
Anche in questo caso, a differenza dell'abitudine che abbiamo a diritti e rovesci, era impossibile concentrare la storia politico-culturale americana in pochi minuti, per cui abbiamo scelto uno degli stati emblema degli Stati Uniti che ci è stato raccontato dal giornalista e telecronista Federico Buffa nel 2007 nel programma di Marco Zucchi 50 stelle 50 stati.
Tutti gli USA stato per stato insieme a Federico Buffa.
Ci sono due stati-nazione, a mio modo di vedere, negli Stati Uniti. Uno è la California e l'altro è il Texas. Effettivamente, quando ci andate, avete questa sensazione. Vedete, la bandiera del Texas e la bandiera della California sventolano spesso. The Lone Star State, cioè lo stato della stella, obiettivamente lontano dal resto degli Stati Uniti, fortissima influenza messicana, storicamente uno stato diverso, perché in Texas sono finiti in tanti all'inizio dell'Ottocento, non necessariamente i cercatori d'oro che andavano ad ovest, ci sono andati fuori legge, ci sono andati dei cosiddetti Mavericks, è anche il nome della squadra di basket di Dallas, degli individualisti, gente dal grilletto facile e difficilmente disciplinabile, hanno duellato a lungo contro i messicani, e sono diventati uno stato a sé stante che si è poi unito agli Stati Uniti, ma che gradisce essere considerato a parte.
28esimo stato dell'Unione, capitale del Texas è Austin, quindi non una delle città più famose, le città più famose che possiamo citare, ma ce ne sono altre, sono naturalmente Dallas, Houston e San Antonio.
Ecco, tanto premesso, se dovete andare in Texas andate a Austin. Lo so che gli affari e i nomi vi porteranno altrove probabilmente, ma la città in assoluto da visitare è proprio Austin. Austin ha recentemente avuto il privilegio di essere denominata Best College Town negli Stati Uniti, cioè la miglior città con un'università dentro, e l'University of Texas, che ha 40.000 studenti, è molto ben coagulata con il resto della città. Io penso che Austin in questo momento sarebbe il posto negli Stati Uniti dove, se dovessi ricominciare, andrei. Perché al di là del fatto che d'estate fa caldino come tutto il Texas, che è una fornace di svariati chilometri quadrati, la qualità della vita e il fatto che sia un po' meno americana per certi versi rispetto ad altre città la rende unica.
Brevemente, parlando di alimentazione, se ricordo bene, c'è un luogo in Texas dove si mangia delle bistecche non piccole, mi ricordo bene.
Delle lenzuola. E tenete presente che nel sud degli Stati Uniti credo che la carne raggiunga il vertice assoluto. Si taglia come burro nonostante le dimensioni, e loro ne mangiano una quantità di carne che probabilmente è sconosciuta, a parte agli argentini, al resto dell'umanità. Le cose che vedete in Texas dal punto di vista dello spreco vi sorprendono. Se avete il culto per l'economia e l'attenzione, ecco, questo non è il vostro stato. I texani buttano via a livello di energia e a livello di cibo quello con cui si potrebbe tranquillamente alimentare una Banana Republic, sia dal punto di vista energetico sia dal punto di vista alimentare. E non provate a dirglielo perché vi guardano male, sono texani.
WhatsApp 079 873 9825.
Abbiamo scelto di riascoltare questa puntata, una delle 50 dedicate agli stati degli Stati Uniti, realizzata nel 2007 con Federico Buffa da parte di Marco Zucchi. Allora, abbiamo finito con questa immagine del lenzuolo di carne mangiato dai texani, che ci permette di collegarci all'idea e alla cultura del alimentare che contraddistingue e differenzia l'America dall'Europa. Sono questi i nostri temi, le contrapposizioni di questa mattina. Europa ed America, che erano partite in differenziazione di punteggio, adesso vedo che sono arrivate ad un pareggio, per cui le argomentazioni portate dai nostri due ospiti, Claudio Visentin, esperto di viaggi e giornalista per l'Europa, e Roberto Antonini, giornalista e collega di Rete 2 per l'America. Cibo, Roberto Antonini, hai vissuto lì, per cui puoi parlare anche direttamente di come ti sei nutrito.
Ma allora posso dire che ho vissuto lì, adesso vivo a Lugano e si mangia meglio a Washington che a Lugano, e sicuramente anche Austin in Texas, hai fatto bene a citare, perché va un po' contro anche lì il luogo comune che si mangia male ovunque, si mangia male quasi ovunque, questo è vero, però ci sono soprattutto nelle zone urbane ci sono delle correnti salutiste, per esempio, e quando si dice che gli americani mangiano molta carne, certamente è vero, ma sfido qualunque persona ad andare in Borgogna, per esempio, in Francia, dove c'è solo carne, o andare anche in Toscana. Cioè non dobbiamo pensare che siamo sempre, da questo punto di vista, un po' più raffinati degli americani. Dunque chi va a San Francisco, chi va a Washington, chi va a New York può mangiare benissimo. benissimo.
Certo, entrando in un ristorante europeo, diciamo.
Però deve andare al ristorante, non deve farsi invitare dagli americani.
Deve andare in un ristorante europeo, quindi o greco o italiano o francese, questo è il migliore argomento. Sul punto del cibo, io penso che se ci rimaniamo fino alla fine della puntata sarà una vittoria sicura, perché la tesi è indifendibile, nel senso che qualunque, chi conosce insomma il viaggio specialmente nel Mediterraneo, in Grecia, in Sicilia, qualunque piccola trattoria dove cucina una nonna, troverà una cucina strepitosa. E quello che è più interessante rispetto a quello che dicevano inviato, una cucina vegetariana quasi di verdure, la cucina europea più profonda, salvo alcune regioni non usa così tanto la carne, e una cucina dell'avanzo, del recupero intelligente di ogni cosa, dove si valorizza al massimo delle risorse che storicamente erano molto scarse, invece appunto di questo dispendio di bisteccone texane, che hanno tutta la mia disapprovazione.
È un altro dei punti, trovo, probabilmente a favore della difesa dell'Europa, cioè l'essere sempre iper anche nelle porzioni, cioè ti portano sempre delle cose sovradimensionate per degli stomaci
normali. Sì, diciamo, in questo campo ho un po' di difficoltà a duellare con, diciamo, arrampico sui vetri, effettivamente, però no, gli Stati Uniti sono un paese di immigrazione, dunque effettivamente c'è Europa negli Stati Uniti, dunque è difficile contrapporre. Ha ragione Visentin quando dice che si mangia bene nei ristoranti europei, questo è assolutamente vero. Sulle quantità, anche lì io penso che sia vero, e al tempo stesso penso che purtroppo l'Europa ha preso gli Stati Uniti, come spesso accade, ha preso peggio e non il meglio, e dunque gli stessi problemi che c'erano negli Stati Uniti 20 anni fa, fast food eccetera, sono arrivati e sono attecchiti molto facilmente in Europa, anche le porzioni alimentari eccetera, lo spreco, questa visione un po' idilliaca di Visentin non la condivido, penso che il problema sia simile, forse non identico, ma sia simile da noi, a tal punto che per esempio in Francia è appena passata una legge che vieta di gettare ai supermercati, per esempio, di gettare i prodotti che sono scaduti.
Butto un'altra pietra nello stagno, perché sul cibo abbiamo visto che soccombe un po' il nostro Roberto Antonini.
Qualche difficoltà.
Allora, buongiorno. Guardando le serie televisive americane, torniamo magari anche sull'SMS che è arrivato prima su Dallas, che ha portato, quando abbiamo importato le abitudini anche per osmosi imparate guardando le serie americane. Ci scrive questo ascoltatore: le serie televisive americane di solito rispecchiano la realtà locale. Due punti. Trovo gli americani un popolo ignorante e credulone, esagerati sia nel bene che nel male. Roberto.
Ma diciamo, per certi versi è difficile, diciamo, contraddire, però anche lì bisogna essere un po' più sfumati. Quando parliamo dell'industria cinematografica ci riferiamo naturalmente a Hollywood, Los Angeles. Ora, chi va a Los Angeles negli studi cinematografici si rende conto che lì degli Stati Uniti in realtà non c'è tantissimo. Quello che c'è è un crogiolo internazionale in cui c'è lo script che viene fatto da un polacco che arriva, l'italiano è il regista, gli attori vengono dal Messico, eccetera eccetera, e la sonorizzazione viene fatta da qualcuno che viene da un altro paese, per cui è una specie di melting pot culturale che rappresenta in fondo la natura di questo paese, che è natura di migrazione. Non c'è un blocco, non c'è l'americano medio tipo. Hollywood rappresenta, ed è per quello che purtroppo forse funziona così bene nel resto del mondo, ma rappresenta così delle caratteristiche, degli archetipi che sono comuni a perlomeno al mondo occidentale.
La provincia, certo, la provincia è una delle grandi chiavi. La provincia americana è un po' il punto debole degli Stati Uniti. Nelle grandi città tutto sfavilla, c'è una grande vita culturale che scende molto quando si va in provincia. La provincia dell'Europa è la ricchezza. Noi abbiamo in Europa 1000 città, tutte diverse tra di loro. Le grandi città svizzere sono profondamente diverse tra di loro per lingue, per cultura, per tradizioni. Da noi la provincia è sicuramente una ricchezza. Invece sposo la tesi dell'ascoltatore, e ha detto molto bene, le serie TV mostrano molti problemi americani, sono una bella realizzazione culturale, ha ragione Roberto Antonini. Fargo dei fratelli Coen è una bellissima serie, una bella narrazione.
Io ricorderei anche, avevo citato credo prima Orson Welles, Chaplin, sono americani, erano americani come i fratelli Coen, per cui abbiamo dei prodotti di straordinaria qualità che hanno segnato tutto il nostro immaginario. In fondo non c'è solo Dallas, ecco.
Allora, ci chiedono di specificare, naturalmente è importante, stiamo mettendo in contrapposizione Europa contro gli Stati Uniti, quindi il continente dell'America settentrionale, ma nel particolare proprio Stati Uniti d'America. Adesso ascoltiamo Jump, Madonna, sta facendo un po' Roberto Antonini, lui salta di palla.
La scelta musicale, devo dire, mi delude moltissimo, perché con tutta la ricchezza culturale americana e europea, naturalmente, stiamo scegliendo così, abbiamo delle scelte un po' discutibili, diciamo.
I'm not afraid of what erano soprattutto emigrati inglesi e irlandesi e poi olandesi, tedeschi e slavi. Nell'Ottocento in America la presenza di tribù di pelli rossa era ancora significativa. Anzi, i primi fotografi a metà dell'Ottocento ci hanno proprio tramandato i loro volti. Questi sono i discendenti degli uomini che arrivarono dalla Siberia attraverso l'attuale stretto di Bering, in un arco di tempo che va dai 15 agli 11.000 anni fa e che colonizzarono le Americhe, da nord a sud. Uomini forti e intelligenti che seppero adattarsi a tutti i climi, creando anche grandi civiltà. Erano gli ultimi sopravvissuti alle stragi compiute dai colonizzatori europei e dalle malattie. E in quel periodo combattevano le loro ultime battaglie per opporsi all'espansione crescente dei bianchi nelle loro terre.
Questo era il frammento di un documentario televisivo trasmesso dalla RAI dal titolo America, storia di un continente. La voce era quella del divulgatore scientifico Alberto Angela. Questa mattina il nostro pubblico si sta scatenando, la contrapposizione è tra Europa e Stati Uniti d'America. Siamo partiti con l'Europa in netto vantaggio, con gli Stati Uniti quindi in minoranza. Adesso vedo che l'Europa è un 55%, l'America al 45%, vale la pena forse di sottolineare che questi dati probabilmente anni fa sarebbero stati diversi. Claudio Visentin.
Non c'è dubbio, lo dicevamo prima, 40 anni fa probabilmente lo stesso sondaggio iniziale sarebbe stato ribaltato. Cioè c'è stato effettivamente un momento nella storia in cui gli Stati Uniti hanno avuto un ruolo fondamentale. Non dimentichiamo la difesa proprio della civiltà mondiale nella Seconda Guerra Mondiale contro il nazismo, poi lo sviluppo degli anni 60, la grande cultura, la grande musica, tantissimo è venuto dagli Stati Uniti. Il problema che sottolineava anche un nostro ascoltatore, magari poi leggiamo il suo messaggio, è che questo slancio si è perso negli anni 80 con il reganismo, con l'emergere di questa pancia, di questo profondo malumore americano, questo conservatorismo, questa chiusura e questo materialismo anche sfrenato di cui si parlava prima. E da allora probabilmente gli Stati Uniti non sono più il paese di riferimento, hanno perso qualcosa, hanno perso lo slancio e quindi meritavano di vincere questo sondaggio 40 anni fa, ma non lo meritano più.
Effettivamente sì, ci scrive: Europa, culla di civiltà, mentre l'America è uno spin-off, come dicevi tu all'inizio di trasmissione, che sta perdendo lo slancio iniziale per diventare uno dei modelli mondiali a fronte di altri emergenti. Riferimento, due punti. Dove va la classe media statunitense e quella europea? Dove va?
Ci accontenteremmo che sopravvivesse, perché la classe media, come sappiamo, è la grande falcidiata di queste trasformazioni, economiche. Non c'è dubbio che, diciamo, c'è stata una deriva soprattutto materialistica degli Stati Uniti, che poi si è trasmessa anche alla nuova potenza cinese. L'Asia ha largamente ereditato questa tendenza. Che cosa è invece l'essenza dell'Europa? L'essenza dell'Europa è essere a misura d'uomo, che vuol dire un senso del limite, di dove ci si ferma arrivati a certo punto. Si parlava prima di un gigantismo americano che ci dà fastidio. Perché ci dà fastidio? Perché non rispetta più la misura di quello che noi siamo. L'uomo cessa di essere riferimento delle cose e il riferimento diventano le grandi economie, gli grandi spazi, la grande finanza, che è un altro aspetto che abbiamo, ahimè, importato malamente dagli Stati Uniti. Tornare alla radice europea, che è un essere a misura d'uomo, questa secondo me è la chiave.
Questo anche mi permette di fare a Roberto Antonino un'altra domanda che ha a che fare proprio con il carattere, cioè la fiducia forse contraddistingue anche gli americani rispetto agli europei, cioè il credere molto nelle proprie potenzialità, il sogno americano, cioè se tu vuoi farcela, hai le possibilità di farcela, ce la puoi fare. Quindi c'è una grande anche consapevolezza del fatto che le tue potenzialità ti possono portare ad arrivare a toccare il cielo.
Sì, l'impressione che si ha non è sempre vero, perché la mobilità sociale è calata parecchio anche negli Stati Uniti, dunque siamo in una situazione credo simile a quella europea, dove contano l'elite, dove conta la ricchezza familiare eccetera, per cui purtroppo qui c'è stato un passo indietro. Gli Stati Uniti si sono messi un po' su un piano inclinato, ci sono, basta vedere insomma quando si va a votare, la classe dirigente è sostanzialmente appartiene delle grandi famiglie, un po' come succede in alcuni paesi europei. La responsabilità individuale, che è uno degli attu, rimane comunque qui e là, e la si intravede molto più che in Europa. C'è una famosa frase, una bellissima frase di Martin Luther King, che diceva: se non sai volare cammina, se non sai camminare gattona, se non sai, ma fai qualcosa, muoviti. E questo negli Stati Uniti è molto presente, non c'è questa invidia sociale che spesso c'è da noi, e dunque permette per esempio ai giovani di entrare più facilmente facilmente nel mercato del lavoro, perché si rimettono più facilmente in discussione, sono pronti a spostarsi da uno stato all'altro, ad andare dalla Florida al Kansas se non c'è lavoro in Florida. Qua è molto più difficile, vediamo già nella nostra piccola realtà tra il sopra e il sottocene.
Sì,
spesso no, abbiamo una mentalità molto diversa, molto più sedentaria.
Allora, cambio completamente argomento e butto semplicemente quest'ultimo SMS e poi ascoltiamo la canzone di Eros Ramazzotti, Più bella cosa, del 1996. Non voglio vedere la faccia di Roberto
terribile,
Antonino. Ci
terribile. Questo è veramente letale questo colpo, cioè non doveva.
Volevo prepararti. Tanti parenti in California, dove sono stata più riprese. Ma che dire dell'esperienza negativa di mia figlia? Figlia che ha dovuto rientrare precipitosamente da Beverly Hills, dove studiava, in un campus per le cimici nei letti, che non hanno saputo o voluto diagnosticare. Certo che in quanto a igiene l'America è un disastro, ci scrive Tiziana. Ultimi minuti, ne abbiamo 4 e 20 più o meno per prendere posizione questa mattina. Europa contro America. E adesso Eros Ramazzotti.
Come è cominciata io non saprei. La storia infinita con te, che sei diventata la mia re di tutta una vita per me. Ci vuole passione con te e un briciolo di pazzia. Ci vuole pensiero, perciò lavoro di fantasia. Ricordi la volta che ti cantai, fu subito brivido, sì. Ti dico una cosa se non la sai, per me vale ancora così. Ci vuole passione con te, non deve mancare mai. Ci vuole mestiere perché che porto qui dentro di me. Saranno i momenti che ho, quegli attimi che mi dai, saranno parole però. Lavoro di voce lo sai, cantare d'amore non basta mai, né servirà di ancora per dirti che più bella cosa non c'è, più bella cosa di te, unica come sei, immensa quando vuoi, grazie di esistere. Yeah.
Diritti e rovesci questa mattina, visto la contrapposizione molto sudata e effettivamente inconciliabile fra Europa ed America, vivissimo lo scambio da parte dei nostri ospiti presenti in studio e davvero tantissimi contributi da parte degli ascoltatori. Grazie per tutte le vostre prese di posizione, soprattutto anche le storie che avete allegato negli SMS. Mirko Bordoli ha tenuto per noi i conti dei voti arrivati, oltre alle storie che ci hanno raccontato i nostri ascoltatori. Com'è andata?
Allora, l'Europa è partita con il 67% e continua a vincere, siamo al 59%, quindi non male. Un messaggio prima di salutarvi: sicuro nell'esagerare ci superano, al nostro Berlusconi hanno risposto con un Trump, aiuto, ci scrive un'ascoltatrice.
Roberto Antonini, commentiamo brevemente.
Brevemente potrei dire che Trump non diventerà presidente mentre Berlusconi è diventato presidente del Consiglio, per cui questo andrebbe più a favore degli Stati Uniti che dell'Europa, e aggiungerei anche a favore degli Stati Uniti che l'Europa ha prodotto anche Eros Ramazzotti. Gli Stati Uniti no.
Solo per questo motivo io direi che dovrebbe cambiare il risultato finale del nostro sondaggio.
Beh, intanto vittoria pronosticata fin dall'inizio, quindi sono molto contento, insomma, per la parte che rappresento. Onore delle armi a Roberto Antonini, che ha rimontato poco, diversi punti per strada. Quello che è venuto fuori in fondo è che noi e gli Stati Uniti siamo davvero due realtà fortemente intrecciate. Insomma, la mia idea all'inizio che loro sono una nostra succursale in fondo tiene, salvo che abbiamo la tendenza a scambiarci molte volte il peggio anche a livello di leader politici, mentre avremmo veramente molto da imparare l'uno dell'altro, avremmo molti aspetti positivi. Quindi diciamo, stabilire un dialogo con gli Stati Uniti, ma un dialogo più interessante di quello che è stato fino adesso, con meno stereotipi, è la grande sfida del futuro.
Volevo chiudere chiedendo a Roberto Antonini di argomentare lo slogan iniziale con cui ha esordito in trasmissione, visto che ha citato la capacità delle donne statunitensi di aprire le scatolette. Mi ha
colpito. Era una battuta, naturalmente, una buona cuoca negli Stati Uniti è una che non si ferisce aprendo la scatola di conserve. No, era semplicemente per rompere il ghiaccio. Non mi piacciono gli aforismi, per cui non volevo essere troppo serioso. Condivido quanto dice Claudio Visentin. Tendiamo a prendere il peggio o vedere il peggio di queste realtà. Per esempio, dicevo all'inizio, ignoriamo spesso qua in Europa che il welfare viene soprattutto dagli Stati Uniti, da Franklin Roosevelt, e dunque non è una società dove tutti si ammazzano. È vero che ci sono molte pistole, ci sono i fucili anche in Svizzera. Questa è un'altra similitudine oltre a quella costituzionale. È uno dei paesi molto, molto vicini agli Stati Uniti, il più vicino forse è proprio la Svizzera. Anche su questo fronte noi critichiamo, e giustamente, però dobbiamo vedere anche gli aspetti positivi. Parlavo dell'università, c'è una fortissima, naturalmente l'Europa ha una cultura straordinaria, questo è
innegabile.
Siamo qua tra il serio e il faceto, lo si diceva, abbiamo prodotto Vivaldi, Bach, eccetera, e non solo Eros Ramazzotti. Ma gli Stati Uniti non hanno prodotto soltanto la cultura di massa, hanno prodotto una cultura molto raffinata, molto interessante, stimolante, spesso dei momenti di rottura nella nostra storia, come la Beat Generation, se ne parlava all'inizio.
Tantissimi gli spunti, è impossibile approfondirli tutti, vi rinviteremo allora a questo punto per approfondire e rimettere in contrapposizione, vedremo come andrà il sondaggio a seconda delle argomentazioni. Io ringrazio Gabriele Della Casa per l'assistenza tecnica, naturalmente ringrazio i nostri due ospiti, Claudio Visentin, giornalista, esperto di viaggi e questa mattina vincitore in quanto difensore dell'Europa, Roberto Antonini, giornalista e collega responsabile dell'approfondimento di Rete 2, che ha di poco perso difendendo l'America. Diritti e rovesci torna domani, lasceremo la geografia e ritorneremo a casa, nel senso letterale del termine, perché metteremo in contrapposizione chi preferisce invitare amici a casa, appunto, oppure chi opta per il ristorante, quindi accogliere in casa oppure uscire, sarà il tema di domani a Diritti e rovesci. Su questo tema sarà possibile già questa sera, intorno all'ora di cena, mettere un post sulla pagina Facebook di Rete 1. Vi ricordo che sul sito di Rete 1 è possibile riascoltare tutte le edizioni del nostro programma. Programma che si conclude oggi con una vittoria del 59% per l'Europa contro l'America. Enrico Alberti, un saluto e un'ottima continuazione d'ascolto.